Lutto nazionale e funerali di Stato dunque per Silvio Berlusconi, che è scomparso, come ormai sapete tutti perfettamente, ieri mattina. E una riflessione che si apre su che cosa abbia rappresentato nella storia d'Italia da una parte e su quale sia la sua effettiva eredità politica e se ci sia qualcuno pronto a raccoglierla. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Simone, tranquillo, tranquillo che è martedì. Simone, tranquillo.
Simone Spezia.
Ieri sera, anzi la giornata di ieri, è stata una giornata nella quale ovviamente guardare le TV, ascoltare, osservare i commenti, riflettere e leggere, anche dare una scorsa ai social. E chiunque abbia scorso i social ieri, i suoi feed su Facebook, su Twitter, anche su Instagram, può trovare una... Se volete anche una perfetta rappresentazione in quello che ha scritto un ascoltatore poco fa, al 349-238-6666, dice: sicuramente un grande industriale politico, ma funerali di Stato e lutto nazionale per un pregiudicato condannato in via definitiva. Come vedete, ancora oggi centrodestra e centrosinistra, o chi si è opposto a Berlusconi e chi lo ha celebrato, non riescono a fare a meno di questa figura. Tra beatificazione e fastidio, cioè due fronti opposti. E ora che è morto, ora che non c'è più, sarebbe il caso forse di iniziare a fare i conti con la sua figura storica, quello che ha effettivamente rappresentato. E cosa ha rappresentato? Silvio Berlusconi è stata una cesura nella storia di questo paese, ma lo è stata oggettivamente. È stato il punto di raccolta, perché noi tendiamo a vedere, o meglio noi, cioè c'è un pezzo del mondo che tende a vedere Silvio Berlusconi appunto come il grande salvatore della patria, c'è un pezzo del mondo che tende a vederlo come la rovina di questo paese. A questi secondi si può rispondere che è stato il punto di raccolta dei delusi della politica tradizionale post Tangentopoli, ha rappresentato la lotta al cosiddetto establishment, lo ha fatto a suo modo, lo ha fatto appunto raccogliendo, no, un mondo, e lo ha fatto nel bene e nel male, no, le pulsioni del cosiddetto nord produttivo, e qua scusate se semplifico all'estremo, imprenditori, operai che lo votarono in massa, perché non fu votato solamente, no, da un mondo che ambiva a rappresentare. Era un mondo che chiedeva maggiore libertà, che giudicava lo Stato italiano eccessivamente pervasivo, che non voleva più la politica tradizionale. Era un mondo che iniziò a votare massicciamente e sempre più forte un partito come la Lega, che era un partito essenzialmente anti-establishment. Fu un'ancora di salvezza quella politica, diciamo quella proposta politica, per il sud conservatore. Scusate anche qua se semplifico all'estremo, però è per provare a tracciare delle grandi linee, che non voleva votare a sinistra, o almeno non voleva votare quella sinistra che metteva insieme gli eredi immediati del Partito Comunista, il PDS appena uscito dalla caduta del muro, che è stato il grande trauma storico di quel momento, e Rifondazione Comunista. Combinò postfascisti e leghisti, portando i primi nell'alveo della democrazia. E vi ricordo che è a quello e all'aver portato il mondo del movimento sociale italiano appunto nell'alveo un po' più democratico che dobbiamo quella biura di fini allo Yad Vashem, quando disse che le leggi razziali appunto erano il male assoluto. I secondi facendoli uscire i leghisti dalle pulsioni secessioniste. E dunque, forse una lettura storica un po' più profonda di quello che ha rappresentato Silvio Berlusconi ci vorrebbe, così come una lettura umana. Ieri mi sono permesso, breve racconto personale, di scrivere sui social che, a prescindere da quello che uno pensa politicamente di Silvio Berlusconi, non possiamo non guardare alla sua storia, alla sua storia personale, oltre che alla sua storia politica, come a qualcosa di, mi viene da dire, romanzesco e cinematografico. Ed è qualcosa di romanzesco e cinematografico che si intreccia con tutte le nostre vite. Un'amica mi ha risposto: no, non si intreccia con la mia. Come non si intreccia con la tua? Si è intrecciata con la storia di tutti noi, è un pezzo della nostra storia. Ed è un pezzo della nostra storia con la quale sia il centrosinistra che il centrodestra devono fare i conti e devono cercare di farlo nella maniera più obiettiva possibile. È stato di tutto, e lo sappiamo, imprenditore, il primo a creare una città satellite su modelli che prima non avevamo mai visto, è quello che si è inventato la TV commerciale, quello che ha cambiato il mondo del calcio italiano, ed è stato quello che ovviamente ha cambiato la politica italiana. E badate bene, quello che stiamo facendo qua non è una celebrazione di Silvio Berlusconi, è semplicemente un racconto storico, se volete, di quello che è stato. È stato anche la persona che ha promesso una rivoluzione liberale che alla fin fine non è mai arrivata, se volete si è arreso ad un pezzo di corporativismo italiano, e lo ha fatto, e questo è oggettivo. Ha provato forse a combatterlo, soprattutto all'inizio, e poi alla fine ci si è arreso. Per forza della coalizione, perché le resistenze anche all'interno del suo partito erano eccessive, questo non lo sappiamo. Gli inizi di Silvio Berlusconi. Guardate, c'è questo reperto che io trovo meraviglioso. È un reperto del 1981. È un'intervista alla TV svizzera italiana, all'RSI, nella quale, se volete, c'è tutto il Berlusconi del futuro, anche con una certa allergia allo Stato. Via!
Quando tutti sono preoccupati che siamo in crisi di governo, io ho degli amici che mi telefonano da New York e mi dicono: ah, perbacco, ti va male, non c'è il governo. Io invece gli dico: guarda che sto brindando a champagne, mi auguro che non ci sia per molto tempo, perché ahimè siamo stati abituati a avere, soprattutto negli ultimi anni, dei cattivi governi e delle che hanno fatto delle leggi molto cattive.
Quando il governo non c'è, sono contento, diceva Silvio Berlusconi nel 1981, da imprenditore, perché banalmente rischia di fare peggio. In questo c'è un pezzo di quel mondo liberale che lui ambiva a rappresentare, che, come dicevamo, non è riuscito alla fin fine a rappresentare fino in fondo. E poi sono tutte le controversie, ovviamente, ma di quelle sappiamo tutto, una serie di frasi, anche di frasi orribili, un rapporto con le donne pessimo per come lo ha descritto e per come lo ha messo in atto in gran parte. Ci sono anche i dettagli di quello che lui è stato dal punto di vista personale, ci sono i dettagli della dettagli, si fa per dire, per la giustizia, 30 processi nei quali è stato o è imputato o era imputato al momento della morte, l'unica condanna diventata definitiva nel 2013, 4 anni di carcere, 3 dei quali coperti da indulto per la frode fiscale da 7,3 milioni di euro commessa con la compravendita dei diritti Mediaset quando era presidente del Consiglio. Una condanna che lo ha costretto a chiedere l'affidamento in prova ai servizi sociali di 10 mesi e mezzo al netto dello sconto per la liberazione anticipata. L'imprenditore che lascia un patrimonio stimato in 6 miliardi di euro da Mediaset a Mondadori appunto un'eredità politica che non si capisce esattamente come possa andare a finire. Di certo c'è quella cesura di cui parlavamo nelle parole del professor Orsina, ospite ieri di Effetto Notte.
L'Italia di oggi è quello che è, nel bene e nel male, anche perché ci sono state decenni di televisioni commerciali, perché ci sono stati decenni di bipolarismo, perché c'è stato quel tipo di trasformazione che Berlusconi ha creato. È molto difficile appunto dire che cosa ha lasciato, perché di fatto quello che noi siamo oggi è in larghissima misura condizionato, o quantomeno è stato modificato, da quello che Berlusconi ha fatto.
Così dunque il professor Orsini. Sempre ad effetto notte prendiamo anche il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, che lungamente, come sapete, è stato vicino a Silvio Berlusconi, ha anche lavorato tra l'altro a Mediaset come giornalista, e dice: manca un'unità, morto lui, manca un'unità di misura politica.
Non si sa come misurare la politica italiana se non con berlusconismo e antiberlusconismo, con centrodestra creato da lui e opposizione di sinistra che lo ha sempre osteggiato. Oggi non si tratta di analizzare questo, si tratta di assumersi una responsabilità collettiva e probabilmente con la figura di Berlusconi chiudere una fase di seconda repubblica che è durata fin troppo e provare a costruire una fase di terza repubblica dove la sua eredità politica, questa sì, resti d'attualità.
Oh, vedo già la quantità enorme di messaggi che stanno arrivando, di tutti i tipi naturalmente, dagli ascoltatori che dicono: perché non si può semplicemente ammettere che è stato un grande uomo? Ascoltatori che dicono: beh, adesso parlaci delle leggi ad persona, ma testimonianza di quello che dicevamo, è vero, è ancora, mi viene da dire, calda questa storia ed è infissa nel bene e nel male nella carne degli italiani, ossia una riflessione ancora aperta su cosa ha rappresentato Silvio Berlusconi, perché qua si tende un po', ho l'impressione, e questo soprattutto da chi lo osteggia, a ritenere Silvio Berlusconi la figura che ha rovinato questo paese. Ma Silvio Berlusconi è stato votato da qualcuno, cara ascoltatrice e cari ascoltatori, questo dobbiamo ricordarcelo, e quindi ha rappresentato qualcosa, è stato un elemento di rottura che ha rappresentato qualcosa nella storia della politica italiana ed è riuscito a coagulare dei consensi che erano sotto traccia, portare alla partecipazione politica un pezzo d'Italia che probabilmente non avrebbe votato, immaginiamo, o avrebbe votato di malavoglia. Non sappiamo e non possiamo dire che cosa sarebbe successo se Silvio Berlusconi non ci fosse stato, evidentemente. Però la misura della politica degli ultimi 40 anni fondamentalmente è stato lui. E questa è una riflessione che dobbiamo tenere aperta per capire dove andremo, evidentemente. Dove ci ha portato questa storia e dove andremo. È una storia che si è costruita politicamente, per così dire, ha costruito politicamente intorno a sé anche, se volete, un pezzo importante dell'opposizione. Cosa intendiamo con questo? Intendiamo che coalizzando il centrodestra ha fatto sì che dall'altra parte si creasse una coalizione parallela con una sorta di papa straniero. È stato Romano Prodi l'uomo che l'ha battuto due volte alle urne e lo sappiamo perfettamente. Ieri sentivo i colleghi di tutti convocati, anzi andatevi a cercare il podcast perché hanno raccontato ovviamente di quello che è stato come imprenditore calcistico e come proprietario del Milan. E il racconto era un po' questo. Si diceva: se abbiamo avuto l'Inter di Moratti a Milano, uno dei motivi è anche che c'è stato il Milan di Berlusconi, e quindi la nascita di quella sorta di corazzata italiana ed europea che era il Milan di Silvio Berlusconi ha fatto sì che nella stessa città si scatenasse una sorta di corsa alla ricerca del record, alla ricerca del, per così dire, del appunto della di una squadra di calcio che da questo punto di vista reggesse. Ebbene, forse la stessa cosa è avvenuta in ambito politico. La costruzione di quella corazzata, che poi corazzata non era perché il governo cadde molto rapidamente, fu costruita da Silvio Berlusconi nel 1994, partendo da queste parole, la mitica discesa in campo.
L'Italia è il paese che amo. Qui ho le mie radici, le mie speranze e i miei orizzonti. Qui ho imparato da mio padre e dalla vita il mio mestiere di imprenditore. Qui ho anche appreso la passione per la libertà. ho scelto di scendere in campo e di occuparmi della cosa pubblica perché non voglio vivere in un paese illiberale governato da forze immature e da uomini legati a doppio filo a un passato politicamente ed economicamente fallimentare.
E quanto questa discesa in campo ha coalizzato il centrosinistra e creato quell'embrione di bipolarismo che abbiamo visto all'opera in questo paese? 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, possibilmente, care ascoltatrici e cari ascoltatori, senza insulti, ma sullo spunto della riflessione, che è quella che ci piacerebbe tenere, il traffico.
Oggi, però, niente battute. Dobbiamo far finta di essere delle persone serie.
24 mattino.
Berlusconi era amato da molti e questo merita rispetto. Però vi prego, evitiamo la beatificazione, perché molti altri, come me, pensano che abbia fatto del gran male a questo paese. Quindi rispetto per il padre, il nonno, anche il simbolo di molti, ma evitiamo il processo di beatificazione immediata.
E infatti è quello che stiamo cercando di fare, quello che stiamo cercando di condurre in questa sede è possibilmente un'analisi, una lettura di quello che è rappresentato dal punto di vista storico. Certamente lo facciamo, ci si scusi l'espressione, a botta calda e con grande rispetto ovviamente per l'uomo, per il nonno, per il padre, tutto quello che vogliamo, e anche per quello che ha rappresentato per un pezzo di questo paese Silvio Berlusconi, perché, caro ascoltatore, questo non possiamo dimenticarcelo, no? Comunque lei la pensi, c'è un pezzo del paese che ha visto in questa persona e nella proposta politica che questa persona ha portato un elemento di salvezza per il paese. E allora cerchiamo di leggere tutto questo, prima ancora dell'odio, dell'antipatia, del fastidio o della celebrazione, dell'amore incondizionato per Silvio Berlusconi.
Silvio, da sindaco ti dico che sei un grande e anche a 86 anni avresti ancora potuto dare molto al nostro paese. Uno dei pochi grandi statisti rimasti in Italia.
E vedete che cosa intendo? Cioè, non se ne esce da questa cosa.
Per me Silvio Berlusconi è stata una grandissima figura che le ha azzeccate tutte fino a un certo punto. Dal divorzio con sua moglie al braccio teso a Salvini, lì le ha cominciato a sbagliare tutte.
Noi non possiamo dimenticarci, tra le altre cose, perché forse questo è un passaggio che abbiamo omesso nel raccontare genericamente quello che è successo, anche perché non siamo entrati nel dettaglio della sua storia personale e della sua storia politica, non possiamo dimenticarci tutta la vicenda del 2011, quando il nostro paese, e qua lo abbiamo raccontato più di una volta, abbiamo imparato il momento nel quale imparammo a conoscere la parola spread, il paese iniziò a conoscere la parola spread, ossia la differenza di rendimento tra i titoli di Stato italiani e tedeschi a 10 anni, quando l'Italia arrivò, diciamo, abbastanza vicina all'orlo del fallimento, sulla scorta di tutta una serie di vicende che in questo momento non staremo a rievocare, ma che, secondo la lettura che ne ha sempre dato Berlusconi, che ne hanno sempre dato i suoi, era frutto di una sorta di complotto internazionale, mentre invece era una crisi di sfiducia nei confronti del paese, come abbiamo sempre e ampiamente raccontato. E sì, come dicono gli ascoltatori, ci sono le leggi ad personam, ci sono tutta una serie di dichiarazioni, insomma, discutibili, ma persino da condannare. Proprio pensate a questa, ne peschiamo una tra le tante. Ieri qualcuno mi ricordava la dichiarazione su Eluana Englaro, che all'epoca in coma farmacologico a 17 anni, e Silvio Berlusconi che dice questa persona può ancora generare un figlio, oppure queste parole su Rosy Bindi al telefono o a porta, dovremmo averle, Carmelo, vediamo se le peschiamo via.
Senta Presidente, prima di...
Sento parlare la signora Rosy Bindi?
Sì, dice che è gravissimo,
è
quello
sempre,
che lei sta dicendo.
È sempre più bella che intelligente.
No, la prego, la Presidente, la prego.
No, non mi preghi, ma io dico, mi sono staccato di essere cortese con persone che sono sempre cortesi con me. Presidente.
Oppure al Parlamento europeo.
Signor Schulz, so che in Italia c'è un produttore che sta montando un film sui campi di concentramento nazisti. La suggerirò per il ruolo di Capò. Lei è perfetto.
Dice un ascoltatore, curioso che non le sia scappata, dice a me, nemmeno una volta la parola populismo, eppure il vero primo populista è stato lui. È una lettura che viene data da molti giornali, le dico, il quotidiano La Repubblica per esempio apre oggi esattamente su questo, il primo populista. È il titolo di apertura del quotidiano La Repubblica, mentre gli altri hanno un l'Italia senza Berlusconi, il Corriere della Sera, un'enorme vignetta di Macox domina la pagina del Foglio con un Silvio Berlusconi in doppio petto, con la mano in tasca, che evidentemente si approssima al paradiso e dice «Santo subito, mi pare il minimo». Roteando, credo, le chiavi del paradiso. Il sogno italiano, secondo il Messaggero, l'ultimo cavaliere, il titolo del giornale. Ciao cavaliere, è il titolo della Stampa e persino il Manifesto ha un titolo morbido, asceso in campo, lutto nazionale per Silvio Berlusconi già santificato, accantato sulle navi, costruito palazzi imperimediatici, stravolto la politica della destra e anche della sinistra, mentre invece è, ci pare un po' discutibile, il titolo del Fatto Quotidiano è La Repubblica del Banana, così, così appunto il Fatto Quotidiano. Cosa ancora, cosa farvi ascoltare? Oh, a proposito del Fatto Quotidiano, c'è questa cosa che Marco Travaglio nel parlare ieri a 8:30 ha interpretato come una sorta di menefreghismo di Silvio Berlusconi, e invece è proprio il tipico carattere del personaggio, e perdonate, questa cosa proprio strappa un sorriso, via.
Quando noi lo riempivamo di improperi sui processi, le cose eccetera, lui telefonava a Padellaro per dire ma avete scritto che ho i capelli finti, venga a Palazzo Chigi o a Palazzo Grazioli e le faccio toccare con mano che i miei capelli sono veri. Non gliene importava niente dell'aspetto morale, e questo è il danno peggiore che ha fatto.
Ma figuriamoci, in realtà è proprio nel carattere del personaggio, pienamente. Guardate, chiunque lo abbia conosciuto personalmente e abbia avuto a che fare con Silvio Berlusconi vi racconterà di una persona squisita, persino quello che potremmo definire un avversario politico, quantomeno giornalisticamente, come il direttore della Stampa Massimo Giannini, oggi scrive un pezzo nel quale dice questo: dal 2015 in poi mai avrei immaginato di poter ricevere due inviti dal grande avversario a Palazzo Grazioli. Mai avrei pensato di poter trascorrere alcune ore insieme a lui, a scherzare e ironizzare sul passato pur mantenendo le rispettive opinioni. E dice questo: più simpatico e più empatico di lui nessuno mai, più seducente, più voglioso di piacere, piacendosi nessuno mai. Anche Massimo Giannini riconosce questo a Silvio Berlusconi. Dunque ci fermiamo, c'è GR24 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Ci ritroviamo subito dopo con la rassegna stampa. Parleremo un po' di Silvio Berlusconi, non solamente di quello, ci sono anche molti elementi che hanno a che fare con l'immigrazione nella giornata di oggi e molti spunti interessanti, ci pare. E poi in chiusura di rassegna stampa ci collegheremo con la nostra Giulia Crivelli per avere un punto sui giornali esteri e come raccontano la notizia.